Ascoltatori e ascoltatrici, buongiorno, bentornati e bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un buongiorno anche a Lavinia Zaretti. Ciao Lavinia.
Ciao Ira, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i nostri spettatori e spettatrici.
Più che spettatori e spettatrici,
anzi,
sono
ascoltatori, okay, e ascoltatrici.
Sai che io sono implacabile, poi prenderanno col fatto che io ti, come dire, ti correggo, vedrai che prendono subito le tue parti. Infatti possono scrivere in solidarietà a Lavinia al 331-6214013, lo sanno tutte le estati. Insomma, qualcuno fa lo stage a Cult e viene diventa il beniamino di coloro che lo difendono da me. E quindi se volete scriverci, no, sto scherzando, se volete scriverci anche per altri motivi potete farlo con Telegram, con un SMS, con WhatsApp, ci potete scrivere a diretta @popolarenetwork.it oppure a cult@radiopopolare.it oppure ancora sulla pagina Facebook di Cult, e poi saremo in podcast alla fine di questa puntata come sempre con gli argomenti di cui vi parleremo. Ti va di riassumerli gli argomenti, te li ricordi?
Allora,
così un po' all'impronta, vedi che ti tendo delle trappole bieche. Intanto siamo contenti, no? Radio Popolare ha fatto una, insomma, ha fatto come Radio Popolare sempre fa, insomma, una cronaca molto ficcante, anche molto piena di interessanti approfondimenti su quello che è accaduto in Francia. Devo dire che è stata una vicenda che resterà nella storia, insomma, e soprattutto la fine definitiva dei la fine definitiva non si può dire, però diciamo il tramonto dei sondaggi così come li abbiamo conosciuti fino adesso, cioè ormai dei sondaggi non si fida più nessuno, oppure possiamo veramente pensare che vengano modificati, che le persone diano delle risposte apposta per deviare, chi lo sa? Tu cosa ne pensi?
In questo momento, cioè, siamo sicuramente in un clima di cambiamento non indifferente.
Ecco, bene, allora ti vedo bella diplomatica.
Ecco, esatto, rimaniamo tali perché...
No, noi qui non siamo diplomatici, noi qui di solito ci esprimiamo. Comunque diciamo che è stata una serata importante, una serata che porta con sé anche alcune cose confortanti, insomma, per quello che riguarda quantomeno l'Europa, almeno dal mio punto di vista. Dicevamo del programma di quest'oggi, di cosa parleremo?
Allora, oggi abbiamo il direttore creativo di Suoni Mobili, che è Saul Beretta, che
tra poco, sì.
Esatto, ci parlerà della programmazione di quest'anno del festival.
Di questa seconda settimana di Suoni Mobili.
Esattamente,
sì.
Festival di insomma, Monza e Brianza. E poi abbiamo Donatella Massimilla che ci parla dello spettacolo Alda Parole al Vento della compagnia Cetec. Poi avremo un ospite dal Sant'Arcangelo di Romagna Festival.
Uno degli ospiti internazionali, poi ve lo riveleremo, è un artista ginevrino che arriva a Sant'Arcangelo proprio in questi giorni.
E, poi avremo qui in studio Paola Varalli, che ci parlerà del suo nuovo libro Alba Tragica, un giallo. E ecco questo per adesso, poi avremo la nostra Tiziana che ci...
Per lo spazio delle arti visive, sì, ci sarà appunto un, come sempre in chiusura di puntata dedichiamo l'ultima parte della trasmissione alle arti visive, quantomeno tre volte alla settimana. Come tu hai anticipato, è il momento di... coinvolgere Saul Beretta, che è in paziente attesa. Buongiorno.
Buongiornissimo.
Buongiorno Saul, seconda settimana di Suoni Mobili, come sempre noi ci sentiamo di lunedì e poi esatto. Tu ci racconti tutto.
Esatto, e oggi lunedì è il giorno dello Zen e l'arte del tamburo giapponese. Ci troviamo a Perego Libri con un meraviglioso musicista che è Mugen Yahiro, che ci racconterà della sua innamoramento per il tamburo, il taiko giapponese, in questo spazio che è uno spazio bellissimo nel cuore della Brianza, Barzanò, e vi do l'appuntamento alle 21:30. Quest'oggi si parla e si suona il taiko e lo farà Mugen Yahiro dei Mune Daiko. Poi martedì 9 invece siamo nella bellissima chiesina di Santa Margherita, piena di affreschi di scuola giottesca, quindi che anche appassionato di arte è un luogo meraviglioso dove incantarsi, ascoltare il bandoneon suonato da Gino Zambelli. L'appuntamento si chiama Tango Gregoriano perché andiamo a indagare l'origine del bandoneon, che tra le tante storie del bandoneon è quella di sostituire l'organo nelle chiese di Latino America dove l'organo non c'era, non poteva arrivare. Il mercoledì invece ci spostiamo al mattino a Seveso con un bel laboratorio per i centri estivi della città, dove Musica Morfosi ha sede, quindi il centro estivo dell'Altopiano potrà venire a percuotere i bonghi con Tete da Silveira, e la sera invece abbiamo un bellissimo tango privato e una milonga dei Greppi. Siamo a Villa Greppi, la sede del consorzio che insieme a Suoni Mobili, insieme a Musica Morfosi, ha dato il via 15 anni fa, anzi 16 anni fa, perché siamo alla 15ª edizione, a Suoni Mobili. Saremo in una delle sale più belle della villa, restaurata, la sala del canicciato, tutta affrescata. Ci sarà prima un concerto con un tango da ascoltare, sempre con Gino Zambelli alla bandoneon e Clelia Fumanelli alla danza, e poi si potrà uscire, ci sarà uno track food, si potrà mangiare nel giardino bellissimo all'italiana, e alle 8:30 apriremo una milonga dove si potrà ballare e i curiosi di tango potranno osservare i ballerini che ballano in questa bellissima sala tutta affrescata. E poi ci saranno anche le nostre visite visionarie, e quindi c'è una storia, un racconto di Villa Greppi molto bello, scritto dal mitico Andrea Taddei, e quindi sono 10 minuti, uno si mette la cuffietta, gira per il giardino e si immerge in un pezzo di storia che racconta di come i Greppi abbiano, anche di Conte Greppi abbia saputo raccontare il territorio. Prima l'hanno edificato questa bellissima villa, erano i signori del luogo, e poi diciamo le ultime generazioni, Alessandro Greppi in particolare, è riuscito a scrivere e dipingere e raccontare una Brianza che adesso non c'è più, ma rimane nella nostra visita visionaria. Poi vado avanti dritto come un treno, perché arriva la Classi Guerriglia con l'orchestra Canova diretta da Enrico Saverio Pagano. Facciamo una cosa nuova e straordinaria, credo, cioè continuiamo il nostro bando di cui la radio è partner, quella di Milano Viva, quindi l'iniziativa di Milano, la città che sale, e facciamo un minibus questa volta, un magic minibus. Ah. Lo riempiamo di musicisti, quindi sono circa di...
Ma il minibus nel senso che è più piccolo, oppure che ci sono dei bambini?
No, nel senso che è più piccolo, più agile.
Non è un double decker come quello che usate per
non
fare...
Non è un double decker, esatto, e porta soltanto i musicisti sopra, porta i musicisti dell'orchestra, che sono una ventina con il loro direttore, e ci muoviamo solo nel municipio 3. Che è l'obiettivo del nostro progetto, quindi tutto nel municipio 3. Cosa succede? Che l'orchestra, come un autobus carico di persone normali, viaggia su questo autobus, fa delle fermate e attacca la musica.
Bene.
Quindi suona Bach, Beethoven, esatto, alle fermate degli autobus, davanti ai ristoranti, facciamo incursioni dentro alle case.
Una specie di sound system, ma in versione classica dal vivo.
Esatto, esattamente così, portiamo la musica classica a tutti, diciamo così, come faceva l'Enterprise con Star Trek. Questo tutto il giorno, condito da una piccola prova aperta. Peraltro oggi già siamo in prova aperta con l'Orchestra Canova, quindi chi ha voglia, domani, martedì dalle 16 alle 23 all'Auditorium Cervi, chi ha voglia di sentire l'orchestra che prepara il grande concerto che poi arriverà venerdì 12 con Simone Zanchini, solista, e l'orchestra da camera Canova, diretta da Saverio Pagani. Facciamo un programma, un programmone Ruffa Popoli, con le quattro canzoni Sportegnas di Astor Piazzolla e con una suite del Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, quindi dentro il Rosetto. Questo è venerdì 12, però ricapitolando, domani sera ci sono le prove aperte, chi vuole ascoltarle può andare all'Auditorium Cerri, sedersi lì e godersi l'orchestra che prova e che suona. L'11 l'orchestra gira per il Municipio 3, quindi state attenti sui social dove passiamo, o candidatevi scrivendoci a farci passare da casa vostra o dal vostro locale o dal vostro associazione, eccetera eccetera. E invece il giorno 12 c'è il concerto dell'orchestra dentro Rosetto, alle 8 al tramonto ci si corica nell'erba, se il tempo lo permette. Il piano A sarebbe stare all'aperto, altrimenti siamo in Sala degli Specchi dentro la Villa Reale, quindi un bel posto, però certo, accoglienza soltanto ai primi 100, mentre fuori vi accogliamo tutti a braccia aperte, dentro insomma si può fare un po' i primi che arrivano, meglio alloggiano, diciamo. L'11 la sera invece abbiamo Balada para mi muerte e altri tanghi sacri, visto che è una settimana un po' dedicata al tango e limitrofi. Siamo nella bellissima chiesa del villaggio Snia, che è un villaggio industriale,
famoso,
famosissimo, molto caratteristico, quindi anche chi vuole arrivare prima farsi un giretto a Villaggio Snia, poi si fionda a Sant'Ambrogio e Carlo, dove poi Paola Fernandez dell'Erba e Hernán Sassa danno vita a questo bellissimo progetto di tango sacro, fatto con l'organo e la voce, molto affascinante. Abbiamo inciso il disco, ma non l'abbiamo ancora pubblicato, quindi su questo vi daremo poi, lo vogliamo mandare a Papa Francesco, l'obiettivo è quello, che lo balli lui, questo tango sacro che abbiamo preparato. Il 12, per andare in ordine, siamo a Rosetto, ve l'ho già detto. Il 13 invece è una giornata ricchissima, perché oltre ad avere una delle headline del festival, il mitico Fabrizio Bosso, da noi a Seregno, abbiamo triplo concerto. Abbiamo al mattino Simone Zanchini con Roberto Holzer nella Cappella Reale della Villa Reale di Monza. Alle 10.45 una visita del FAI e alle 11.30 il concerto tra questi due giganti della musica, dell'improvvisazione e della vita, diciamo. Poi alle 18 ci spostiamo in Villa Cusani Confalonieri a Carate Brianza, dove abbiamo un doppio concerto con la meravigliosa Luciana Elizondo alla viola da gamba. Il concerto si chiama La Custode dell'Anima e siamo dentro un luogo magico, una chiesa di un oratorio consacrata e affascinantissima. Dopo c'è una cena in bianco per chi vuole prenotarsi e alle 22 facciamo un nuovo set che si
cena in bianco, nel senso che c'è solo pasta col burro e il coso, o che ci si veste di bianco?
Ci si veste di bianco.
Scusa, pensavo.
Il menù credo che sia più variegato, ma non credo che sia tutto bianco, forse pizza bianca, pasta in bianco.
Vabbè, ci informeremo. Dai.
Ci informeremo, perché anche io non lo so. Alle 22 e poi avremo anche una silent baroque disco, quindi chi non riesce a entrare perché l'oratorio è piccolo, non contiene moltitudini, abbiamo preparato per chi rimane fuori un piccolo modo di godersi questo spazio bellissimo che è Villa Cusani Confalonieri a Carate Brianza. Quindi venite alle 18, venite alle 19, venite alle 22, venite alla cena in bianco, scoprite questo luogo incantevole proprio in un piccolo tetto di Brianza, ancora nella Brianza piatta, siamo in alto, c'è una visuale incredibile, un giardino all'italiana stupendo. Ma i golosi di jazz si dovranno spostare invece a Seregno, a Sant'Ambrogio, dove facciamo un doppio concerto, prima con Lorenzo Zandonella Calleger, un'indagine sulla musica spirituale di Ettore Pozzoli. Sai che Ettore Pozzoli è il vate di Seregno, quindi è il vate dello studio del pianoforte in particolare, ma aveva il padre organista, quindi la sua origine, la sua passione per la musica gli arriva dal padre. Abbiamo indagato un po' questa origine della storia di Pozzoli, facciamo un mini set con racconto alle 20.45 sull'organo della chiesa, e poi avremo il grande Fabrizio Bosso in trio con Minetto e Marsico, quindi Hammond e batteria, a dare vita a questo spiritual trio, che è un progetto bellissimo che ci rimane nel cuore da quando il concerto previsto a Monza Visionaria è stato cancellato, anzi è stato interrotto per pioggia. Arrivò
ecco.
Un incredibile, esatto.
Saul, quindi, bisogna chiudere perché sì.
Ho finito.
Hai finito.
Ho finito
bene. Allora ci siamo finalmente come dire, impratichiti anche di questa seconda settimana, che è piena di cose come sempre molto differenti, come avete sentito, che riguardano la musica in senso vasto, come Suoni Mobili ci ha abituati. Allora, buona settimana, la seconda con Suoni Mobili, tutto sui social di Musica Morfosi, e naturalmente ci risentiamo la prossima settimana, Saul. Grazie.
Assolutamente, vi aspetto mobili in tanti posti.
Va bene, a presto. Ciao, 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 ciao.
Life keeps on going, showing you things that you can't unsee, and the sense of unknowing why anything happens to be. And just as the sun comes out again, something is blocking the light, but it's all right. The inside's still glowing, telling the heart what it wants to hear. But what if it's only lies, twisted apart? When the brain waves goodbye from the front of the train, where the coal is burned, and you know the refrain without hearing the sound, so you sing it again, 'cause you won't learn from the people in the streets. Wheels left the ground, to fly past the road ahead, components start breaking down, and sooner or later you're dead. And just when the wool goes over the eyes, somebody moves you along, but it's all wrong. And someone complained that the fire was out, so they shut off the rain, let the flames return. Now they had to rename all the tricks in the book, and I'm starting to doubt what I once stood. And there's people in the streets, there's people in the streets, people in the streets, there's people in the streets.
Ed eccoci, allora, Donatella Massimilla, cara Lavinia, avevamo già in programma di sentirla, ma tu sai che d'estate i nostri ospiti spesso giustamente sono in prova, sono in mezzo ad antiche mura, oscurati nel campo telefonico da tutti gli accadimenti che magari sono di più di quanto accade nella stagione invernale, in cui in genere ci si muove in spazi, diciamo, più tradizionali, però ci tenevamo a parlare di uno spettacolo, no? Dedicato a una grande poetessa. Tu lo dicevi prima da sommario.
Esatto. Ascoltiamo adesso Donatella Massimilla, che ci parlerà del suo spettacolo Alda, parole al vento.
Ecco, lo spettacolo del collettivo CETEC, che da tanti tanti anni conosciamo e abbiamo tra i nostri ospiti, che lavora prevalentemente con un un'attività davvero importante in carcere, in particolare a San Vittore, ma che con Alda Merini ha stabilito un rapporto antico che poi si esplica anche in un lavoro nei suoi spazi, ecco, che prende le mosse dalla sua ispirazione. Questo è uno spettacolo di cui abbiamo già parlato, ma che arriva all'estate sforzesca. Donatella Massimilla, buongiorno.
Ciao Ira, ciao Lavinia, grazie per l'ospitalità, davvero, grazie.
Ecco, dove sei? Nel fossato del castello? Ecco, infatti ti sentiamo malissimo. È proprio un destino questa volta. Forse sei in un punto dove prende male. Prova un attimo a vedere.
Allora, mi sposto di nuovo in un altro punto. Vediamo se prendiamo un pochino meglio. Comunque siamo al lavoro, perché per grazia di Dio il tempo è bello stasera.
Sì.
Quindi lo volevo dire a tutti gli incerti che non hanno ancora comprato il biglietto: venite, perché sarà una serata magica, perché Alda Merini veramente merita. Questo allestimento le restituisce attraverso anche le parole delle detenute di San Vittore, che sentiremo nel prologo e in certi momenti anche come voci di dentro verso fuori, diciamo, si rispecchiano in lei, però ci sono soprattutto le sue poesie, grazie al permesso delle quattro figlie di Alda Merini, che ringrazio ufficialmente, perché sono veramente vicine al nostro museo e al nostro lavoro, perché noi dirigiamo anche, come sapete, il museo Alda Merini.
Esatto.
Che continua ad essere aperto anche d'estate, va bene?
Ah, ecco, questa è un'informazione importante che potremo magari ricordare insomma,
certo,
quando annunciamo,
certo,
le cose che si possono fare nel corso di quest'estate in città. Quindi il museo che è sui Navigli, dove Alda Merini,
sì. Faremo soltanto una chiusura estiva per ristrutturare un po' il barra ad agosto, però per il resto noi continuiamo con le visite in versi, con gli spettacoli, con i concerti, e soprattutto a settembre-ottobre abbiamo vinto il bando Milano Evviva con un progetto Il filo di Alda, di cui parleremo.
Sì, parleremo, accennaci qualcosa, poi dopo torniamo sullo spettacolo.
Sì. Guarda, vi accenno semplicemente che quest'anno sono i 15 anni della scomparsa della poetessa, il primo novembre, e la città, e di questo ringrazio Tommaso Sacchi, ringrazio veramente il comune e il municipio 6, vuole anche disegnare Alda Merini in altri luoghi della città, per cui probabilmente torneremo al cimitero monumentale con un itinerante su Alda Merini e ospiteremo i centri diurni. Poetesse, ma anche attrici, che lavorano anche nel nostro spazio e nel nostro giardino. Quindi questo giardino da via Magolfa, che si, un po' come le vie del cuore, si dirama per i quartieri di Milano, diventa un filo rosso, un fil rouge, forse anche un tram rosso con performance di poetesse,
bello,
un disagio psichiatrico in noi. Quindi è un bel progetto, siamo molto felici di aver vinto questo bando, ma soprattutto siamo felici stasera sotto le stelle di recitare, di interpretare la sua vita.
Ecco, Donatella, c'era Lavinia che, conoscendo un po' Alda Merini, Alda Merini tra l'altro è una di quelle poetesse, lo abbiamo verificato ahimè il giorno dei suoi funerali, con tante interviste a moltissimi giovani che letteralmente la conoscevano a memoria, o comunque diciamo è una poetessa che travalica le generazioni per tanti motivi.
È
no?
Vero.
E Lavinia aveva una curiosità.
Allora, mi chiedevo appunto, lo spettacolo è Alda, parole al vento, e voce e parole appunto sia nel teatro come nella letteratura sono fondamentali, e prima io ho utilizzato questa espressione, voci da dentro, che è un po' un modo per dire sì, le voci da dentro il carcere di San Vittore, ma anche la voce da dentro, la voce dell'anima, la voce che abbiamo interiore.
La voce dell'anima, la Merini è un balsamo per l'anima, noi lo vediamo per i giovani dopo la pandemia, quando sono tornati a visitare il nostro spazio. I suoi aforismi, questi piccoli tweet che girano per la rete, sono degli haiku giapponesi, densi di poesia e di valori, ma anche di epifanie, anche di ironia, cioè ci sono degli aforismi che ti fanno ridere. Cioè, a me quello che piace è pensare, io le ho parlato al telefono prima che morisse, la sua voce roca mi è rimasta dentro, parlando sempre di voce, la sua voce profonda, la sua intelligenza. Quello che mi piace pensare è che i giovani la possano trasmettere, la possano rilavorare, la possano far rinascere, come poi ha fatto, non so, Giovanni Nuti musicando per Milva le sue canzoni. Fra l'altro c'è Gilberta Crispino che le interpreta, perché Giovanni ci ha dato il permesso per farlo. Quindi tutta una serie di voci, come dici tu, che continuano, anche le sue immagini, abbiamo delle immagini molto belle, inedite, di un regista che ci ha donato, Gabriele Fonseca, in cui lei parla del teatro, di che cosa vuol dire interpretare le poesie incarnandole. Ecco, tutto questo è un tesoro non solo di Milano, ma per l'umanità. Cioè, lo sapete che Dario Fo aveva candidata a premio Nobel, lei non era tradotta all'estero, adesso noi stiamo cominciando a portarla all'estero. E scusate, in un momento di così di polemiche o di pensiero per Malpensa, noi abbiamo inaugurato due o tre settimane fa una delle più grandi lounge di Malpensa, EasyJet, extra Schengen, intitolati 350 metri quadri con le foto di Giuliano Grittini ad Alda Merini.
Wow, ma questa è veramente...
portarla all'estero, capite?
Esatto, cioè per cui quindi una delle lounge di Malpensa, una delle lounge...
Sì, la più grande, cioè quella proprio...
È intitolata ad Alda Merini, oh viva Dio, intitoliamoli appunto gli aeroporti agli artisti, ai poeti, alle...
Volevo veramente dare questa chicca.
Ma questa è veramente una cosa importante, grazie.
Però è venuto Tommaso Sacchi, l'abbiamo inaugurata insieme.
Tommaso Sacchi, l'assessore alla cultura di Milano, per chi non lo sapesse.
Sì. È stato un momento bellissimo dove sentiamo proprio che per Alda sta avvenendo quello che, non so, io che ero stata in Messico tanti anni fa quando Frida non era ancora Frida.
Frida Kahlo?
Sta succedendo la stessa cosa.
Frida Kahlo?
Sì,
ecco, no, perché mi piace perché Donatella, come dire, Alda, Frida.
Venire al museo, perché Cristina Donati Maier ha fatto un nuovo murales con Frida, Franca Rame, Alda Merini, Michela Murgia.
Eh beh, insomma.
Cioè, noi abbiamo questo murales che è un sogno che speriamo di realizzare anche un giorno al Paolo Pini, perché il Paolo Pini non ha un murales di Alda Merini. Ecco. Io sono una romana milanese d'adozione, a Santa Maria della Pietà c'è cioè il murales di Alda Merini. Ecco. Invece al Paolo Pini dovremmo farlo.
Vabbè, allora insomma chiamiamo Rosita, Thomas e tutti quanti, insomma ci mettiamo d'accordo, vediamo come si può fare. Intanto appuntamento stasera all'Estate Sforzesca per questo bellissimo spettacolo Alda Parole al Vento di Cetek con le voci di dentro.
10 euro è popolare il prezzo, venite e riempite il castello, vi aspettiamo.
A risentirci, ciao ciao,
grazie,
ciao Donatella.
Ciao Ira, ciao Lavinia, grazie, grazie.
Ok, allora Lavinia, arrivano delle mail di tuoi ammiratori o ammiratrici, non lo so, insomma perché non è firmata, dicono che c'hai una bellissima voce, che posso correggerti ma che arrivi come nessuna stagista mai.
Grazie.
Dai, 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 che emozione, adesso è il momento delle notizie, torniamo dopo. Lavinia, Mannequin Pussy, gruppo che a me piace molto, con Sometimes. Allora, adesso abbiamo un ospite importante, un artista ginevrino, che però, come molti artisti della nuova generazione, è cittadino del mondo, quindi si sposta, e si sposta anche a Sant'Arcangelo di Romagna, dove c'è uno dei più longevi festival
di performance,
il più longevo in Italia, infatti, in realtà. Adesso poi c'è sempre qualcuno che poi si alza dicendo no, tecnicamente c'è quell'altro che dura, cioè Spoletti e così via. No, sembrerebbe che Sant'Arcangelo sia veramente nato da un gruppo di ragazzi che facevano teatro di strada nel vecchio borgo di Sant'Arcangelo, che è bellissimo, e poi è cresciuto, è diventato sempre più grande, e anche quest'anno ci sono tanti artisti internazionali che vanno ad Sant'Arcangelo a proporre il loro lavoro. Quindi domani, il 9 luglio, il 10 luglio e l'11 luglio, Give Me a Break di Baptiste Caso, che salutiamo. Buongiorno, hello, grazie di essere con noi. Hi. Thank you.
Thank you for having me.
Okay, so we will talk in English, as your show has an English title. Can we start from the concept of Give Me a Break? Why did you decide to use even 3 exclamation marks at the end of this title? Perché hai deciso di chiamarlo così? Give me a break, cioè insomma è un'espressione, lo sapete, gergale, che indica un certo fastidio rispetto all'esterno. E perché hai usato 3 punti esclamativi?
Yeah, so the piece is called Give Me a Break, and it's actually like a wordplay. It's a wordplay on like give me a break, like leave me alone,
yeah,
blah blah blah, but also like give me a break because I work in the piece with the drum and bass music,
yeah,
and drum and bass music is composed with like a lot of like drum breaks,
mm-hmm.
So it's give me a drum break,
mm-hmm.
Also and then like the 3 exclamation marks are just like also to make it sound like it's some kind of scream or like some kind of exclamation, some kind of statement like leave me the fuck alone, blah blah blah.
Ok, allora, dato che gli ho chiesto il senso del titolo e dei 3 punti esclamativi, dice, beh sì, certo, give me a break vuol dire anche lasciami in pace, no? Cioè un modo per dire così, la parola break deriva anche dalla musica drum and bass che io utilizzo in questo pezzo, un pezzo evidentemente di performance fisica, non la voglio definire solo danza perché è qualcosa di più, è una performance molto articolata o qualcosa di diverso, e quindi il drum break, che è un elemento fondamentale nella drum and bass music, è una parte importante dello spettacolo, del suo paesaggio sonoro. I 3 punti esclamativi vogliono affermare questa cosa in modo particolarmente deciso, sia l'invito a lasciarci in pace o a lasciarmi in pace, sia quello che è dato dal suono e dal ritmo sonoro dello spettacolo. There is much more in this piece, being obviously a piece which is important to see, being a physical performance, a very physical performance, we can't explain too much, but there is obviously a reference to survival and to survival to capitalism. In which sense? In questo spettacolo sappiamo che c'è una istanza di sopravvivenza al capitalismo, essendo uno spettacolo, come ho detto, in cui il corpo è importante, non possiamo dire più di tanto, bisogna vederlo, però in che senso sopravvivenza al capitalismo?
Yeah, so I created the piece after a moment in my life where I went through some kind of depression, a lot of anxiety. Mm-hmm. This was like during the first lockdown.
Yeah.
At this time, what I did to overcome this state is that I had 2 different practices. The first one was doing meditation with like some YouTube videos and stuff like this to try to calm myself. And the other one is that I started to practice DJing,
yeah,
or like to become a DJ.
Mm-hmm.
And these 2 practices are kind of like combined during the piece. So the piece is thought as like a transcendental meditation practice.
Mm-hmm.
And it's a way for me to find some kind of catharsis, to yeah, overcome like negative energies and to find peace and freedom to be able to continue to live in a capitalistic world or capitalistic system. And there is a lot of reference to race culture that for me is a huge symbol of some kind of post-capitalistic societies. And like a more global or like universal desire for to find like letting go or catharsis or yeah, in order to survive and to live in this system.
Yep. Allora, il pezzo è nato quando mi trovavo in una condizione vicina alla depressione, soprattutto durante il primo lockdown, come è successo a tante persone. Per superare questa situazione mi sono affidato a due pratiche. L'una era la meditazione, anche attraverso l'utilizzo del video, e l'altra era imparare a fare il DJ, cosa che si poteva fare anche da remoto. In realtà il risultato è stata una pratica mentale trascendentale, ovviamente molto contemporanea, molto moderna, per superare l'energia negative, soprattutto per trovare una calma, una pace interiore che avevo completamente perso. Anche in virtù del fatto che il lockdown ha determinato un blocco globale di quelle che erano pratiche che tutti inevitabilmente, anche inconsapevolmente, seguiamo, cioè quelle di un mondo fortemente capitalistico. E quindi nel mio pezzo ci sono dei riferimenti anche per esempio ai veicoli da corsa, che sono per me la rappresentazione di un mondo post-capitalistico, un po' come quello in cui viviamo. Insomma, attraverso un percorso progressivo mio, personale, per lasciare andare le sensazioni negative, per trovare una mia forma di catarsi, sono arrivato a comporre questo pezzo. Something about the soundscape. What is it made of? Obviously, again, a soundscape should be heard, but we will try to describe it. Parliamo del soundscape, del paesaggio sonoro dello spettacolo. Come al solito, anche qui dovremmo ascoltarlo, ma proviamo a descriverlo.
Yes, so for the soundscape or like the music of the performance, I worked with my friend Nelson Chaub, also known as Être Peintre. And what we did is that we deconstructed like drum and bass music in some kind. So like the different elements, which are like the drum breaks, the more melodical samples, the bass and stuff. And we try to create a musical dramaturgy, kind of. So like the piece is constructed in a way as like the construction of a drum and bass track that comes in the end. Voilà.
Mm. Sì, il paesaggio sonoro l'ho realizzato insieme a un mio caro amico che risponde al nome d'arte Être Peintre, usando drum and bass music decostruita, quindi andando a trarne degli elementi dalla melodia al drum break di cui ho parlato prima, alla linea di basso, a diversi samples, per ottenere una vera e propria drammaturgia musicale, che risulta a sua volta in una drum and bass, in una traccia drum and bass, che però ovviamente, come avete capito, parte da una decostruzione e una ricostruzione musicale. Thank you so much for being with us, and we wish you everything, buona fortuna per il debutto at Sant'Arcangelo tomorrow.
Thanks a lot for having me.
Thanks, Baptiste. Thanks very much. Baptiste Caso, Give Me a Break, in scena al Festival di Sant'Arcangelo di quest'anno, domani, il 10 luglio e l'11 luglio, in tre repliche. Allora, non abbiamo la linea del suo paesaggio sonoro creato con Être Peintre. Non so, ti posso proporre questa. Wanna take your photograph, out of my desk, we'll be chasing the last shadows we cast. Wanna make the moment last, see the contrast, looking back on the past, looking back for our love.
personally. Sorry if I'm pushing this philosophy. I don't assume that you are fit and free. Always do your best onto the next degree. I want to be out there in the flowers.
Eh sì, allora, lasciato Sant'Arcangelo di Romagna, tu sai Lavinia che noi a Cult Estate, no ma poi io non ti dico tu sai Lavinia, perché sennò ti così entro troppo nella dimensione professorale, cosa dici? Con che espressione vuoi che ti... che mi rivolga, non lo so.
In realtà io
non l'avverti.
Non l'avverto questa cosa assolutamente.
Allora rispondiamo a tutti quelli che sono preoccupati, perché io scherzando ho fatto un errore all'inizio di questa trasmissione, ho detto difendete Lavinia eccetera eccetera. Allora Lavinia, che tra l'altro conosco da un annetto, perché insomma abbiamo già avuto l'occasione di conoscerci per un corso, non credo che senta tanto che sia terrorizzata dal mio intervento,
no,
mi dà questa impressione, per cui state tranquilli, stavamo scherzando. Grazie dei complimenti invece a Lavinia, se volete farglieli fanno sempre piacere, perché insomma c'è sempre una prima volta. Adesso chiedo alla nostra ospite di infilarsi la cuffia, perché adesso poi vi rivelo chi è l'ospite, sì, quella che preferisci, insomma c'è un affarino con cui puoi regolare il volume, sì, sono un po' complicate da, guarda, devi girarle in modo che, ecco, in modo che la parte morbida sia, diamo un aiuto, perché effettivamente sono cuffie particolari che appunto sono fatte in una maniera, perché adesso mi senti? Perfettamente, troppo alto, troppo basso, c'è una piccola manopola che può regolare. Mi rivolgo alla nostra ospite così senza presentarvela, perché la conosco da un po' di anni. È stata nostra ospite tante volte, l'ho anche vista da amici e ascoltatori di Radio Popolare che, con cui condividiamo l'amicizia. Guarda, mandiamo un saluto a Gigi, aspetta che ti apro il microfono. Vogliamo salutare Gigi?
Ciao Gigi, sai chi sono, vero? La voce la riconosci secondo me.
No, stai lì Lavinia, perché ormai siamo riusciti a venire a capo della cuffia e quindi che cosa? Cosa volevi dirmi? Dimmelo
no,
pure.
No, niente, perché c'è il microfono che avevo paura che non si sentisse dal microfono.
Adesso verifichiamo se si sente, ma sentiamo bene, quindi direi che Paola Varalli può restare seduta al microfono che ha scelto lei stessa quando è arrivata. Benvenuta, siamo contenti.
Ciao.
Di averti qui, perché ti abbiamo sentito tante volte per i tuoi stupendi libri. Insomma, io sono una fan dei gialli di Paola Varalli, anche perché insomma hanno a che fare con adesso come dire, sembro una nazionalista
con
una Milano che conosciamo, che poi non è quella scontata. Sì, va bene, tu ti senti qui dentro?
Sì, mi sento.
Ecco, l'unica cosa, magari sistematelo, tiratelo. Ah no, ecco cosa c'è. C'è il microfono, ecco, qualcuno l'ha.
Sospetto.
Ah, ecco, guardate, avrei dovuto farti una foto col microfono completamente abbattuto.
Infatti mi sembrava strano, però.
No, così va bene.
Perfetto, guarda.
Così è perfetto.
Così mi sento veramente quella alla radio.
Ecco, adesso si sente bene la voce, perché avevamo il microfono completamente abbassato sul piano del mixer, chissà perché.
Esci il microfono, come si dice.
Anzi, guarda, te lo abbasso un filino, perché adesso sei veramente
lontana.
Perfetta. Ok, va bene. No, va bene così. Allora, Paola Varalli, Lavinia scrive. Da quanto tempo scrivi gialli?
Ho cominciato nel 2005 con il primo Incrocio Obbligati.
Mm-hmm.
Come forse avevo detto, non lo so, ma lo ripeto eventualmente in trasmissione l'altra volta, avevo partecipato a un corso di scrittura creativa in una biblioteca, una cosa molto molto interessante.
Mm.
E a seguito di quello ho detto, ciao, va, ciao va che scrivo un giallo. Così, no? E io poi, a me piace, sono sempre stata una grande lettrice, mio padre era un fan di Simenon, avevamo una grande libreria, insomma, ok, biblioteca, scusa, in casa. E niente, e quindi ho detto scrivo sto giallo, ed era il 2005. Nel 2005 chiaramente io non ero nessuno, come, non è che adesso sia granché, però,
beh, però sei un nome, sei un nome,
E quindi avevo scritto questo giallo e l'ho mandato a un concorso letterario a Lucca e ho vinto il primo premio, e da lì è iniziata questa fulgida carriera letteraria. Ho scritto tre gialli per Fratelli Frilli Editori, che è un editore di Genova, e poi adesso ne ho scritti due interi, poi naturalmente sulle antologie ci sono tantissime, le antologie del lago, tantissime antologie, però due interi miei che sono Tiramola Meseda e questo nuovo che vengo a presentare oggi, Alba Tragica, per Todaro Editore.
Che è un editore specializzato, noi ricordiamo sempre il nostro Carlo Oliva.
Esatto, perché la Veronica Todaro, hai detto la parola magica, Carlo Oliva, perché la Veronica Todaro fondò questa collana Impronte insieme a Tecla Dozio, da cui Oliva era, non dico di casa, ma più o meno, no?
La famosa libreria del giallo, dove esatto, si sono formati, incontrati, insomma, tanti autori di tante generazioni, dicevo il nostro Carlo Oliva, perché Giallo Oliva è stata una delle primissime rubriche dedicate al giallo, e che per tanti anni è stata anche nelle trasmissioni di cultura, era una rubrica fissa delle trasmissioni di cultura.
Mi ricordo, bellissime.
Allora, naturalmente adesso il microfono ha cominciato a friggere, ma noi andiamo avanti incuranti del problema. Ti vuoi spostare al microfono 5 e vediamo se funziona meglio?
Vediamo, provo.
Prova. Intanto Lavinia, leggi gialli?
Io leggo gialli, sono una grande fanatica dei classici in realtà, quindi Agatha Christie è la mia...
Ma dei nuovi gialli e noir italiani che ormai da più di 20 anni sono diventati, da cui sono state tratte serie, film, insomma, no? Ci sono tanti scrittori italiani, c'è qualcuno che...
Ma in realtà... attualmente no, cioè non è un genere che nel contemporaneo che mi attira.
Che hai attraversato.
Esatto.
E allora quale persona migliore di Paola Varali per farti capire, tra l'altro, cosa c'è dietro la costruzione? Io infatti l'ho invitata apposta per estrarle tutta una serie di cose che quando ci si sente solo a distanza magari non si riesce a raccontare. Ecco, e poi ci vediamo in faccia, e non soltanto quando andiamo alle feste di Natale.
Esatto.
Noi andiamo a una festa di Natale un po' particolare, e, tra l'altro ne faccio una anch'io al 6 di... vabbè, te lo dico dopo, insomma, cioè, okay. Per cui in cui si fanno cose terribili, cioè si portano soprattutto cose, oggetti orrendi, e... Vabbè, ma questo credo che lo facciano, non siamo solo noi.
Ma è molto divertente però.
È veramente molto divertente, soprattutto per quello che viene fuori e per i commenti che li accompagnano, anche perché dicono molto, insomma, delle persone che li portano. Ognuno di noi ha dei terribili scheletri nell'armadio. Allora, ritorniamo a bomba. Dunque, Paola Varalli nel 2005 dunque comincia a scrivere Incroci Obbligati, memoria del famoso gioco.
Sì,
perché sì. Tu sei anche un enigmista.
Sì,
anch'io. Infatti qua ecco una...
la settimana enigmistica la faccio sempre quasi tutte le settimane se riesco.
Sai che io per anni scusate ascoltatori, adesso ci mettiamo in mezzo nostre, però ho telefonato a un amico, ma io la faccio da quando sono bambina, la settimana enigmistica non l'ho mai abbandonata. Telefonavo a un mio amico per dirgli la prima parola della ricerca di parole crociate al mattino presto quando ero al liceo per rovinargliela, cioè
simpatica.
Carina,
con mio padre che ci consultavamo, facevamo allora,
sai che la ricerca se gli dici la prima parola è finita.
Ricerca, Incroci Obbligati e quello che gira, Cornici Concentriche, sono i miei tre preferiti.
Certo, le Cornici Concentriche. Adesso però hai visto che ci sono anche altre cose, facciamo sinfonia di parole crociate, poi ci sono,
però sono una ficcionata
dei classici. E quindi tanto che il tuo primo libro si è chiamato Incroci Obbligati. Mm-mm. Ok, e poi cosa è successo?
Poi sono andata avanti, come dicevo, a Lavinia prima, che ne ho fatti altri due con Frilli, che sono L'Antiquario del Garegnano e
Frilli Editore, che anche lui ha una, esatto. Anche loro hanno una collana bella nutrita di gialli.
Certo, sì. Assolutamente, gialli poi locali, no? Tendono a fare poi il giallo a Roma, gialli a Milano, gialli molto, il territorio è importante per loro. Quindi è L'Antiquario del Garegnano e il terzo giallo al Cimitero Maggiore. Dopodiché ho scritto due racconti lunghi in due antologie che erano particolari perché c'erano anni 60, 70, 80 e 90, quindi quattro autori, fai conto, di cui però alla fine eravamo in sei perché il trio della Madonnina scrivono in tre, e quindi però i racconti erano quattro. Allora tu sai che quattro racconti in un'antologia vuol dire che sono lunghi,
eh sì,
sono quasi delle novelle, no? E io mi sono occupata degli anni Ottanta, perché mi hanno assegnato gli anni Ottanta, ed era Quattro volte Natale, si intitolava. Io avevo il Bar William, che esiste, come dicevo forse in un'intervista precedente, è esistito davvero in via Lomazzo, adesso non c'è più.
Sì.
Negli anni Ottanta, per l'appunto.
Me lo ricordo io il Bar William.
Il Bar William
in via Lomazzo, che non è neanche tanto distante da qua.
No, è qua in zona abbastanza. E il Bar William, io ho detto, beh, io adesso tiro fuori questi personaggi. Chiaramente sono di fantasia, però il Bar William c'era davvero. E aveva e questo padre, per esempio, che aveva...
Showing you things that you can't unsee, and the sense of unknowing why anything happens to be. And just as the sun comes out again, something is blocking the light, but it's all right.
Allora ragazze, niente, mi espongo al vostro ludibrio.
Ma interrotta così.
No, ridete, vai, fatelo, basta, voglio essere punita,
ma
insomma,
no.
dite qualcosa. Rimproveratemi.
Mamma, cioè, di cosa dobbiamo rimproverare?
Siamo distratte
tutte.
Mi sono persa al Bar William.
È quello, è tutta colpa del William, perché sai che a Milano lui
William. È vero. No, mi sono persa al primo aperitivo, nel senso che
la bicicletta.
Sì, esatto, adesso esatto. l'aperitivo tipico, perché mi sono dimenticata che abbiamo uno spazio pubblicitario, diciamo, fra la seconda e la terza parte di Cult. Adesso Lavinia, ti nomino ufficialmente guardiana della pubblicità, è mia, cioè nel senso che puoi riprendermi in qualunque momento se mi dimentico che c'è il blocco. Scusate ascoltatori, scusate ascoltatrici, così il mito della mia precisione viene frantumato dopo anni di lavoro.
Ogni tanto ci va.
Ogni tanto ci vuole, siamo anche noi umani. Cara Paola, dunque ritorniamo al Bar William, sì, e alla bicicletta. Intanto diciamo com'è la bicicletta.
Il bianchino spruzzato.
Sì. Ma è lo spritz bianco veneziano?
Ma no, secondo me è un antesignano dello spritz, perché in fondo è...
No, perché lo spritz l'hanno fatto a Padova negli anni 30, quando nacque l'Aperol come forma...
Non è con l'Aperol, ma è col Campari. La bicicletta è col Campari.
Col Campari è la variante, cioè così, sì, via, perché poi sei sullo spritz.
Poi il William non era marketing oriented, quindi la fettina d'arancio ti andava bene. Poi tre persone, tre olive, no? Cioè, vengono lì a prendere aperitivo. Tre persone, tre olive. Se era proprio in vena... Tirava fuori una ciotolina di patatine rafferme, che a Milano, sì, si dice posse.
Tante posse. Come il pan posse.
Pan posse. Però insomma non era. Ma adesso in questo nuovo Alba Tragica, e già un pochettino nel precedente, tenta, perché ci sono tutti i bar dei dintorni che sono invece con la falanghina, con le tartine di cervo, capisci? E lui al limite adesso ti mette lì una fettina di michetta, quella che a Roma chiamano la rosetta, mi sembra, no? Noi michetta.
Michetta è quella vuota, no? La,
sì,
rosetta,
esatto,
è piena.
Forse sì, però somiglia, insomma, somiglia.
Sì, la forma uguale, però dentro piena vuota.
Fa una fettina, ci mette su un cetriolino, una fettina di salame, e sbram, la piazza lì nel piattino. Però diciamo che il William, dal punto di vista del marketing, non è
proprio avantissimo.
No, non è avantissimo. In compenso ci sono Pino e Marietto,
ecco,
che sono i due avventori proprio storici, tipici, storici, che indagano. Loro indagano, indagano perché sono un po' due citrulli fondamentalmente, soprattutto Pino. Perché? Perché Pino è un idraulico. Allora, un idraulico e un gommista. Pino Possa e Marietto. Di Marietto non si sa il cognome mai. Non si è mai detto, non sa. Io poi, come forse sai, ho una passione per i nomi strambi. E quindi, infatti, qui compare Edmonda De Amicis, che è una buttafuori, una ragazzona, per cui Pino dice: Pino l'idraulico dice: questa qua è una che sarebbe meglio non litigarci. Dice, perché guardandola è una che tira di box, lavora al bar La Fuse, che è un bar di giorno, bar di sera, scendi le scalette ed è night, e lei fa la butta fuori, e quello è il suo mestiere.
Il bar La Fuse è inventato,
è naturalmente ma credo che diciamo la Fuse a Milano ci sia.
Beh, di bar La Fuse è pieno il mondo.
Sì, perché... in quel senso.
Sai cosa vuol dire bar La Fuse, Lavinia? No, perché Lavinia, insomma, è una globetrotter, o meglio, un Italian trotter, nel senso che è nata qui, vive là, ha studiato qui, eccetera, eccetera, però non credo sappia cos'è un bar La Fuse.
È fondamentalmente un oggetto da niente. Una cosa. Però puoi dirlo anche di una persona, quel che lì è un bar La Fuse, come dire, non vale un tubo.
Sì, cioè, oppure uno che tutto chiacchiere distintivo, esatto. Direbbe De Niro.
Un ciaparat.
Potrebbe.
Sì, ciaparat, però è uno che
Ciapa di rat.
Sì, vabbè. Se gli ascoltatori si vogliono esprimere su questa diatriba etimologico-linguistica sui bar La Fuse e sui ciaparat, tornerei al bar La Fuse, che è night, ma di giorno bar, quindi...
Esatto, dove lavora l'Edmond De Amicis, detta Eddie, la quale aiuta questi due nelle loro indagini.
Il night, mi insegni, porta con sé sempre misteri.
Esatto,
questi...
e anche conoscenze ambigue.
Sì. Perché
lei nel precedente romanzo, che era Tiramola e Meseda, lì c'era un certo Celestino,
sì,
che era uno che era dentro e fuori di galera perché faceva recupero crediti. Quindi lo faceva in maniera un po' truffaldina, ovviamente. E quindi invece qui c'è una che si chiama c'è una che forse è una, adesso non posso rivelare troppo, c'è una ladra che si chiama Nives 5 e comparirà a un certo punto, e anche lei è portata dalla Eddie, perché chi conosce i personaggi un po' strani lavorando in un night? Le domande di amici, ovviamente.
Certo, per forza. Non possiamo dire che relazioni si creano, perché sennò roviniamo tutto.
No, è perché è complessa la storia.
Si può dire che però c'è una ragazza scomparsa?
Esatto, questo si può dire. Sì. E si può anche dire che Alba Tragica, perché si scopre in pagina 3, così, Alba Tragica non è il sorgere del sole, bensì una tizia che si chiama Alba Tremonti, che lavora in questo studio grafico da poco, un apprendista, ed è un po' fortemente imbranata, e quindi le sue cape, che invece sono più sveglie, la chiamano Alba Tragica, a sua insaputa, ovviamente.
Che tra l'altro, appunto, è un titolo famoso, Alba Tragica,
di un film
di Hollywood, no?
Sembra di sì.
Ecco,
sì,
cioè,
sì.
Per cui, Lavinia, riusciamo a capire Alba Tragica? Io me lo ricordo bene, era la traduzione italiana di un famoso film
americano,
però,
sì.
Credo, cioè,
vorrei dire con John Wayne, ma forse sto dicendo
possibile?
Una sciocchezza. Adesso controlliamo.
No, adesso c'è Lavinia che,
allora,
che riesce.
Abbiamo
Dici.
Marcel Carné. È un film del 39 addirittura.
È molto vecchio, sì.
È vecchissimo. E la sceneggiatura di Prévert. Quindi...
Porca miseria, che figura che abbiamo fatto, Paola. È un film francese di quelle. No, è un film francese. Magari c'è. Come si chiama il più famoso attore francese di quell'epoca? Mio Dio! Ascoltatori e ascoltatrici, aiuto. Alba Tragica, chi era il protagonista? Adesso mi sta tornando in mente tutto quanto. Ci scusiamo per oltre che per aver dimenticato la pubblicità, anche per questa mia dimenticanza. Insomma, Alba Tragica però è tragica per gli accadimenti del libro.
Certo, perché il problema è che a un certo punto sparisce l'Ornella, che è un'infermiera di cui Pino è invaghito.
Certo.
E Alba Tragica, dici, cosa c'entra? C'entrerà, perché comunque ha a che fare con tutti i personaggi della storia.
Ecco, adesso Barbara Sorrentini, che si occupa di cinema, sicuramente mi rimprovererà, credo, per il prossimo anno, per non essermi ricordata che Alba Tragica, titolo originale Le Jour se lève, è del celebre regista francese Marcel Carné, che appunto lavorava a cavallo anche e soprattutto della Seconda Guerra Mondiale. Jacques Prévert, il famoso poeta, scriveva sceneggiature, in questo caso quindi sceneggiatura d'autore. Insomma, uno dei grandi capisaldi del realismo francese, figurati.
Figuriamoci.
È stato presentato alla settima mostra di Venezia, perché come sapete, insomma, il Festival del Cinema di Venezia è stato fondato proprio nel periodo del fascismo. Ci sono tante. Jean Gabin.
Ah, eccolo!
L'abbiamo confuso con John Wayne.
Non si può, non si può.
Sono tutte e due, come dire, dei giganti, ma basta Paolo, cosa facciamo?
Faccio ammenda, mi cospargo di cenere subito.
Torniamo a parlare di Alba, del Barbiglia.
Mi cospargo subito di cenere, anche perché tu vai a guardare, io vado a guardare i libri più che i film, ovviamente, no?
Naturalmente, no, ma però suonava, Alba Tragica suona benissimo, e adesso abbiamo risolto il riferimento, e invece quest'Alba, questa ragazza un po' imbranata, insomma, è al centro di questo racconto, no?
Sì.
Di questo libro.
Sì, Alba Tragica è un po' imbranata ed è, come dici tu, abbastanza importante soprattutto all'inizio, perché compare e combina qualche guaio. Mm. Lei lavora in questo studio grafico dove ci sono due abbastanza giovani che hanno anche una gatta che si chiama Elvetica, che partorirà poi, perché loro, essendo grafiche, la gatta l'hanno chiamata Elvetica Light. Poi però dicono, beh, insomma, quando adesso che è un po' incinta sarà Elvetica Bold con buona probabilità, e quindi le cambiano un po' il cognome. Poi abbiamo anche altri nomi abbastanza strani, perché, come ti dicevo, a me piacciono molto. Per esempio c'è un'infermiera che a un certo punto compare, che si chiama Avvinta di cognome. Come si chiama di nome? Edera. Allora, il Socrate dalla cucina, che è un saggio, il papà del William, dice: allora io non so, qui questa gente qua non li capisco, che sono solo capaci di dare nomi umani ai cani e nomi cretini ai figli. Ecco, e questo è il Socrate. Come avrete capito, vabbè, io ho sempre questa cifra ironica, anche se la storia gialla c'è, però essendo una storia gialla con investigatori non professionisti, non c'è il poliziotto, sì, la polizia compare, ma un po' alla fine, non posso mai permettermi di mettere morti sbudellati in primo piano, anche perché a me i morti sbudellati non piacciono, devo ammetterlo, no? Sono poco splatter di mio, però gli investigatori non professionisti non possono avere a che fare con i morti subito, perché sennò chiami la polizia, è ovvio, no? Quindi devi abbastanza trovare dei begli escamotage per trovare dei fatti delittuosi, e comunque, perché già lo è, e bisogna scoprire cos'è successo, ma che siano più leggeri, non so come dire, no? meno importanti dei fatti delittuosi che sistemerebbe la polizia o il giudice, certo, eccetera eccetera, o i carabinieri, come dice perché il Pino ama i carabinieri, non ama tanto i poliziotti. Pino, le forze dell'ordine sono solo i carabinieri.
Insomma, sappiamo di averne tante, è difficile sempre spiegarlo agli stranieri come sono fatte,
sì, esatto,
le forze dell'ordine. Lavinia, ti è venuta qualche curiosità sentendo la Paola, come qui a Milano con l'articolo?
Io ovviamente, hai anche ampiamente risposto alle mie curiosità. Io, in quanto aspirante scrittrice, aspirante sceneggiatrice, sono affascinata da tutto questo mondo letterario. Ovviamente questo è un libro intriso dei luoghi di cui parli, no? Milano, la Milano degli anni Ottanta, Paolo Sarpi, il Bar William.
Era la Milano da bere, però da me non è, io c'è cioè, il più popolare, la mia è una Milano più popolare.
Ma anche Lago di Como.
Anche Lago di Como, bravissima, perché a un certo punto loro vanno, perché devono cercare una persona, e vanno nel Lecchese, e nel Lecchese in provincia di, appunto, di Lecco, c'è un paese che si chiama Perledo, che ha delle frazioni. Una di queste frazioni si chiama Bologna, e anche lì ci giocano sopra, perché comincia a dire: ma come andiamo a Bologna? Ma no, è lontano. Ma no, è Bologna di Perledo. E lì troveranno questa anche buffa, ma è la verità, questo esiste veramente, il paese, troveranno una baita sperduta nei boschi. Con una zia, loro si aspettano una zia, con la tipica zia, con gli occhialini, lo scialletto, eccetera. E invece questa sciura con cui si ritrovano ad avere a che fare è una cinquantenne super prestante, con la motosega, che sta tagliando i tronchi, e non è per niente il prototipo della zia. Anche qui è un personaggio abbastanza divertente, questa qua. Ed è sul Lago di Como.
Io sono molto assolutamente interessata appunto a tutto questo, a questi luoghi, perché come mi è stato insegnato, lo spazio in cui si muovono i personaggi, il luogo diventa personaggio anche lui, no?
Moltissimo, sì.
Quindi
è abbastanza
l'arena
importante.
L'arena è fondamentale che parli, E dalle tue parole appunto trasuda dal fatto che queste questi luoghi raccontano, parlano, sono anche loro...
Sì, 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 per esempio la via Lumazzo, Milano, la Chinatown, c'è un cinese per esempio nel cortile del William dietro, c'è un cinese che parla solo cinese e milanese.
Certo.
Perché quando è arrivato a Milano, all'inizio lui non ha imparato la lingua della nazione, ha imparato la lingua della città. E quindi magari tu sei lì, mi ricordo ai tempi, eri dal William, entravi e sentivi questo che diceva: allora William, ti abbiamo fatto un caffè, ti giravi, era cinese.
E lo so.
Dice, ma com'è? Fantastico.
Lo so, erano tra l'altro appunto i primi abitanti di Chinatown, perché via Lomazzo insomma è proprio lì alle porte di Chinatown. Ragazze, ci dobbiamo fermare non perché c'è la pubblicità, ma perché il tempo a nostra disposizione ormai è finito. Stavo sfogliando Alba Tragica, le indagini del bar William di Paola Varalli, Todor editore per la collana Impronte, davvero un libro... come sempre, insomma, pieno di ironia, pieno di divertimento, ma con una trama gialla veramente appassionante. Ci sono anche annunci, riferimenti inquietanti a fatti, come dire, a fatti misteriosi italiani, di quelli che ancora si indaga oggi, per cui figuriamoci, eccetera. Insomma, per cui direi che, guarda, sai che ti metterei un Mahmood Milano Good Vibes, ma perché... Mahmood è un altro milanese di quelli che usano l'articolo davanti ai nomi, e visto che parlavamo insomma anche dei nuovi milanesi, questa è una canzone d'epoca ormai, ma che però descrive bene che cos'è Milano.
Grazie la Ira.
Grazie la Paola.
La Lavinia.
La Lavinia e la Ira tornano poi per l'ultima cosa. Intanto Mahmood, grazie a Paola Varalli per il suo nuovo libro. Ciao, buona estate. Ciao ciao. Good vibes.
Sono spiaggia cubana, sarei più felice, un po' meno insensibile. Dove il fine settimana e la lontananza diventa abitudine. Cancellare il tempo non basterà, se confondi l'aspirina con la felicità, questa spiaggia sarà la mia medicina. Continuo a fissare il mio riflesso con lo sguardo di un samurai. Sentirsi uno schifo non ha senso, se a pagare sono sempre i tuoi. Milano sei un bellissimo deserto, rompi solo un po' di good vibes. Solo good vibes, solo good vibes. Sono spiaggia cubana tra fumo e Havana, soffrire è difficile. Sentirsi più ricchi dentro è la giusta attitudine. Diamo troppa importanza alla realtà, le cazzate sull'orgoglio e la lealtà. Questa spiaggia è la mia città, sono l'unico che ci abita. Continuo a fissare il mio riflesso con lo sguardo di un samurai. Sentirsi uno schifo non ha senso, se a pagare sono sempre i tuoi. Milano sei un bellissimo deserto, ogni solo un po' di good vibes. Solo good vibes, solo good vibes. Solo good vibes, solo good vibes, good vibes. Solo good vibes, solo good vibes. Togliamoci lo stress per la cattiveria che regaliamo. Giudicare il prossimo non ti rende un saggio né un sultano. Sopravviviamo in un...
Allora, Mahmood, Milano Good Vibes, un pezzo che abbiamo rispolverato per salutare Paola Varalli e il suo Alba Tragica, Todaro editore, e adesso è il momento delle arti visive, il servizio di Tiziana Ricci, Lavinia.
Sì, ascoltiamo adesso Milano Remapped Summer Festival, in programma all'Hangar Bicocca.
Remapped Summer Festival è un festival che dura due serate, il 10 e l'11 di luglio, e che abbiamo sempre seguito dal suo nascere, perché è un appuntamento piuttosto interessante. Quest'anno sono Dopo e Milano Mediterranea, le due realtà culturali protagoniste di questa edizione, che è la terza. È un festival multidisciplinare e si svolgerà all'Hangar Bicocca. I temi sono quelli dell'inclusione, della partecipazione, della riflessione collettiva sul presente e anche appunto del coinvolgimento anche degli spettatori. È un programma che si propone di esplorare i vari linguaggi espressivi, sonori, gestuali, poetici, artistici, eccetera. E si svolgerà, come dicevo, in due serate, dalle 19.30 alle 12.30, mezzanotte 30, negli spazi dell'Hangar Bicocca. Giovanna Amadasi è la responsabile del public program di Pirelli Hangar Bicocca.
È un festival estivo che si svolge negli spazi esterni di Pirelli Hangar Bicocca, nato da un progetto in collaborazione con l'Università degli Studi Milano Bicocca e grazie al sostegno di Fondazione Cariplo. È un festival interdisciplinare che comprende arti performative, danza, musica, parola poetica, video, che coinvolge ogni anno due o tre realtà curatoriali e culturali indipendenti attive sul territorio milanese.
E questo, diciamo, è l'aspetto della sua originalità, no? E anche dell'interesse, perché è come se scopriste talenti nuovi, no?
Sì, talenti nuovi,
giovani
e progettualità che magari sono attivissime sul territorio e hanno anche delle competenze molto alte curatoriali, culturali. Agiscono sui quartieri, ma anche a livello internazionale spesso come rete di artisti coinvolti, ma che a volte difficilmente, come dire, capitano nel radar grandi eventi di Milano.
Quindi diciamo che date visibilità a queste realtà che qualitativamente sono ottime, però come dicevi, insomma, hanno meno opportunità di essere conosciute.
Sì, non solo visibilità, ma è anche questo progetto nasce anche da una vera e propria esigenza di dialogare col territorio che la nostra istituzione, come penso molte istituzioni hanno, nel senso che noi abbiamo una rete internazionale di grandi istituzioni con cui collaboriamo, produciamo mostre di artisti molto affermati o anche più emergenti, però il nostro pubblico, i nostri interlocutori sono anche molto le persone che fanno questo lavoro sul territorio, quindi per noi è vitale, è interessante aprire un momento di scambio, di dialogo. Il modo in cui lavoriamo è veramente un lavoro che dura alcuni mesi con queste realtà.
Ecco, ma le serate del 10 e dell'11 che cosa propongono?
Allora,
le persone che vengono all'Hangar Bicocca che cosa vedranno e dove anche?
Il format del festival è dare carta bianca a una realtà per un'intera serata. Il 10 luglio la serata sarà a cura di Dopo, che è una realtà di Corvetto, uno spazio di curatoriale ma anche uno spazio di lavoro che coinvolge diverse realtà, fra cui Fosbury Architecture, Forgotten Architecture, Bianca Pelicori, Parasite, Gabriele Di Leo, Grazia Mappa.
E i temi quali sono?
Allora, il tema di Dopo è il tema fondamentalmente dell'instabilità delle esistenze legata al lavoro, legata alle difficoltà degli spazi, ruota molto intorno al tema del lavoro, il discorso curatoriale di Dopo. Infatti Dopo è uno spazio di lavoro, ma è anche uno spazio di produzione culturale e di ricerca. Il 10 luglio a Milano, all'Hangar Bicocca, proporranno un programma che inizia alle 19.30 e finisce alle 0.30, che alterna momenti performativi come quello di Claudio Larena con Calcinacci, momenti di letture e performance collettive a cura del collettivo Murmur, che sarà proprio un momento di lettura di poesie, la performance di Camilla Montesi, l'altra performance dal titolo Mourn Baby Mourn di Caterina Andreu e un DJ set a cura del collettivo delle Sleep Mod che finirà verso l'una di notte.
Allora, questo avviene la sera del 10, invece la sera dell'11 è di scena Milano Mediterranea.
Esatto, Milano Mediterranea, che è un collettivo curatoriale che lavora...
È italo-tunisino, vero? Questo è
esatto,
bello.
Esatto, è italo-tunisino, sì, è formato da due persone che lavorano insieme da tempo e che lavorano con le comunità diasporiche, come si dice oggi, cioè coloro che vivono e sono magari anche nati e cresciuti a Milano e che però hanno provenienze culturali
di seconde generazioni diverse. Insomma, loro si definiscono, vedo qui nella presentazione, un centro d'arte partecipata decoloniale.
Sì, 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 è un tentativo di, come dire, dare uno sguardo non sempre occidentale sulla produzione culturale, quindi in qualche maniera dialogare con le caratteristiche culturali delle persone che spesso sono creativi, danzatori, cineasti, coreografi, musicisti che hanno provenienze culturali differenti da quella, diciamo, italiana milanese, ma che integrano al loro interno diversi aspetti culturali. Il tema appunto è un po' quello, inizia alle 19:30 con un workshop partecipativo che va avanti tutta la sera a cura di Sukaina Arbrur e Serpi Canaro.
Quello che volevo chiederti, sì. Partecipativo vuol dire che il pubblico possono partecipare a queste, sì, azioni, a queste performance?
Sì. Allora, non a tutte, alcune sono partecipative, certo, altre sono. Questa in particolare consisterà nella creazione di un grande stendardo collettivo fatto cucendo, tagliando, ricamando nel corso di tutta la serata, e poi verrà esposto sul palco alla fine della serata durante il concerto di chiusura.
Perfetto, allora sì, sono due serate vivaci, coinvolgenti, e poi diciamo che il festival è questo, si esaurisce in queste due serate, giusto?
Sono due serate a ingresso gratuito, dove la musica si alterna alla danza, la performance, ci sono comunque alcune performance partecipative dove il pubblico, oltre a questa di cui ti ho parlato,
sì,
per esempio dove il pubblico, quella di Ismael Condoli e Nura Tafece, quella di Bassam Abu Diab e Ternan, è una performance di danza partecipativa dove il danzatore inizia a danzare e poi progressivamente tutto il pubblico danza.
Danza.
Il tema della collettività è molto molto importante in questo festival.
Siamo arrivati alla fine della puntata di Calt Estate di quest'oggi, torniamo domani alle 10, ci trovate in podcast. Lavinia, ci sarai domani?
Certo.
A risentirci, ciao ciao.